Controradio Notizie Estate.
Le 12.47 in questo momento, l'informazione regionale di Controradio di quest'oggi lunedì 16 giugno 2025. Iniziamo non con la cronaca, dove andremo tra pochissimo, ma con una notizia dell'ultima ora, perché è iniziato da poco lo smontaggio della maxi gru degli Uffizi, il mostro metallico, come l'ha definito nei giorni scorsi anche il museo, che per circa 20 anni ha interrotto lo skyline di pregio di Firenze. La gigantesca gru, alta oltre 60 metri, installata nel 2006 per effettuare le principali operazioni di carico, scarico e spostamento dei materiali nel cantiere dei cosiddetti grandi Uffizi, cantiere non ancora concluso, e poi un'operazione lunga, quella di questi giorni, solo 6 giorni, fino al 21 giugno, quando sulla terrazza del museo, sopra la loggia dei Lanzi, è previsto un evento simbolico, la presenza del Ministro della Cultura, per festeggiare la rimozione della gru. Chiuso questo capitolo, nei prossimi giorni prenderà il via l'allestimento del nuovo cantiere light, così dicono le gallerie, incentrato sull'uso di un non impattante montacarichi. Andiamo adesso a Barberino, dicevamo, al lago di Barberino. Un bambino, lago di Bilancino, un bambino di 10 anni è morto mentre faceva il bagno. Il corpo è stato recuperato, è accaduto domenica pomeriggio vicino alla spiaggia della Cavallina, ma in diretta sentiamo il racconto di Chiara Belli.
Sì, Raffaele, una vera e propria tragedia ieri pomeriggio a Barberino di Mugello, dove il piccolo di 10 anni faceva il bagno. Di origini marocchine ma nato in Italia, era in compagnia della famiglia, una delle tante che ogni estate, soprattutto nei fine settimana, affollano le rive del grande invaso mugellano del Bilancino, considerato un po' il mare dei fiorentini e dei pratesi. Secondo le ricostruzioni stava facendo il bagno, questo vicino alla spiaggia di Cavallina, quando è stato visto per l'ultima volta. La famiglia immediatamente, famiglia residente a Sesto Fiorentino, ha dato l'allarme per la scomparsa. Erano circa le 17, sono iniziate le ricerche che hanno impegnato carabinieri e vigili del fuoco, in contatto con la sindaca di Barberino di Mugello Di Maio, che per tutto il tempo ha sperato, naturalmente insieme ai tanti presenti, che le operazioni volgessero a un esito positivo. Ma mano a mano che passava il tempo senza ritrovarlo è aumentata la paura che fosse avvenuta appunto la tragedia poi confermata. Lo hanno cercato per circa 2 ore dall'alto, sorvolando il lago con l'elicottero Drago, in acqua con imbarcazioni per scrutare la superficie, e anche via terra, cercando tra la vegetazione delle sponde. Sul posto il funzionario, l'unità di comando locale dei vigili del fuoco, hanno coordinato le operazioni. Sono stati sommozzatori a trovarlo immergendosi nella zona dove era stato avvistato l'ultima volta prima di sparire. Poco distante i sub hanno individuato sul fondo del lago, a circa 7 metri dalla riva, il corpo senza vita del bambino, e l'hanno recuperato. Da chiarire adesso se si sia trattato di annegamento o se il bambino abbia accusato prima un malore. A stabilirlo sarà l'autopsia che è stata disposta. Per il momento è tutto, a te la linea.
Grazie a Chiara Belli. Adesso ci spostiamo a Prato dal nostro corrispondente Giorgio Bernardini per fare il punto su quanto sta accadendo dopo che la Procura di Firenze ha chiesto gli arresti domiciliari per la sindaca Ilaria Bugetti, perché sempre secondo la Procura avrebbe favorito gli interessi dell'imprenditore Matteini Bresci. La prima cittadina del comune toscano è stata perquisita venerdì mattina, c'è attesa per la decisione per gli arresti domiciliari che arriverà in settimana. La sentiamo Giorgio Bernardini.
La città è ancora sotto shock, le ultime notizie sono quasi congelate perché c'è un clima di attesa in questi 3 giorni che separano la sindaca dall'interrogatorio davanti alla giudice per le indagini preliminari, che dovrà decidere sulla sua libertà personale, perché si sono stati chiesti gli arresti domiciliari e il divieto di comunicazione per lei appunto dai PM che indagano. Quindi se questo clima è abbastanza surreale, la città non si aspettava, ecco, di vivere un momento così a solo un anno dalla sua elezione. C'è anche una riflessione politica in corso. È chiaro che la riflessione politica è quella che riguarda questo campo largo, questo esperimento che a Prato è l'unico capoluogo toscano dove PD e Movimento 5 Stelle governano insieme, e c'è questa, diciamo, questo travaglio. In questo momento si riaffaccia la questione morale, insomma, che abbiamo imparato a conoscere sotto vari profili negli anni, negli ultimi decenni. Diciamo, il Movimento 5 Stelle ha preso già un pochino le distanze, dicendo che si riserva di uscire dalla giunta se la decisione del giudice dovesse essere appunto favorevole agli arresti domiciliari. Questo, insomma, è anche qualcosa che attiene a quello che è lo sgomitamento nel campo largo, il posizionamento anche, no, rispetto all'occupazione di spazi del campo progressista, e il PD che fa una riflessione. Sappiamo che in queste ore, in questa riflessione, vista l'importanza di Prato anche in funzione delle regionali, anche in funzione del modello che era stato così insomma dichiarato rispetto appunto a quello che doveva succedere a livello nazionale, c'è una riflessione importante.
La decisione sugli arresti domiciliari dovrebbe arrivare a breve.
Sì, dovrebbe arrivare giovedì tecnicamente, poi vediamo se si riserva il giudice di prendersi più tempo. La giudice è una donna, Francesca Scarlatti. Giovedì c'è questo interrogatorio per l'appunto di Ilaria Bugetti, dove Bugetti sceglierà, siamo venuti a sapere, di parlare, quindi non starà in silenzio, sceglierà di dire la sua. Sappiamo tutti benissimo che è diritto dell'indagato rimanere in silenzio, invece lei parlerà, cercherà di chiarire, e in quell'occasione appunto il giudice, dopo l'interrogatorio, deciderà questa decisione. Sappiamo tutti che è dirimente non solo per la sua libertà, ma anche dal punto di vista politico, visto quello che abbiamo appena detto.
A Firenze, Sinistra Progetto Comune presenta una mozione in Consiglio Comunale per la dignità dei lavoratori del mercato di Sant'Ambrogio, per mettere in discussione il percorso che ha riportato alla qualifica dello spazio. Sentiamo Piero Poggi di Sinistra Progetto Comune.
La pubblica amministrazione non deve farsi regalare i progetti, non deve, per due ordini di lavoro. Da una parte, perché è la pubblica amministrazione che deve decidere, e la fase progettuale è la fase in cui si decidono le priorità, si valutano insieme agli operatori quali sono le modalità migliori per realizzare un'opera, e si ha un ruolo attivo. E in un progetto regalato che arriva, anche se arriva al momento spinto dagli operatori, in quel momento, in quella situazione, vuol dire abdicare al proprio ruolo come pubblico. Dall'altro c'è un tema di rispetto del lavoro, che rispetto a quello che noi riteniamo, e anche l'Ordine degli Architetti lo chiede da anni, cioè un'idea di rivolgersi a fare più gare di progettazione, oggi se noi accettiamo progetti regalati è quello, ci piace o non ci piace. In una gara di progettazione possono partecipare tutti, possono partecipare anche gli studi più piccoli, c'è una maggior pluralità e si sceglie non il progettista o i progettisti, ma si sceglie il progetto migliore. Quindi c'è anche maggior garanzia di poter trovare anche soluzioni a cui magari gli uffici e l'amministrazione non hanno pensato. Per cui è più aperto per tutte e tutti, a maggior garanzia dell'interesse pubblico. Quel progetto arriva da, sostanzialmente, a un certo punto viene iniziata una gara per un affidamento di una progettazione su Sant'Ambrogio, che si chiude con l'arrivo di una proposta da parte di uno studio pratese, di una proposta alternativa direttamente progettuale.
Le 12.54, ancora a Firenze, in Palazzo Vecchio, questa mattina la presentazione di Un'estate a Villa Vogel. Ci racconta tutto in diretta Sandra Salvato. Buongiorno Sandra.
Ciao a te Raffaele, buongiorno. Sì, anche quest'estate, ogni mercoledì di luglio e agosto, l'arena estiva di Villa Vogel si animerà con spettacoli per tutte le età: marionette, burattini, pupazzi, attori, ombre, clownerie, musica, invenzioni sceniche, tanta, tanta creatività. 10 compagnie, alcune tra le più interessanti del panorama nazionale e internazionale, porteranno in scena spettacoli che girano il mondo e sanno incantare davvero grandi e piccini. L'inaugurazione fissata per martedì 25 giugno, quindi save the date, ore 21 in Piazza dell'Isolotto, con il magico teatro delle bolle di sapone di Michele Cafaggi, artista di fama internazionale, che presenterà il suo spettacolo Fish and Bubble. Dal 2 luglio poi la rassegna si sposta nell'arena estiva del parco di Villa Vogel, dove ogni mercoledì, come dicevamo, alle 21:15 si alterneranno alcune tra le più significative compagnie italiane di teatro ragazzi, con una programmazione che unisce tradizione e innovazione, proponendo tecniche davvero diverse. Tra i protagonisti di quest'anno, oltre ai pupi di Stack famosissimi, Nando e Mai, la Teatrino dell'Erba Matta, Abanera Teatro, la Contrada di Trieste, Teatro dei Colori, Teatro del Drago, 12 Lune e Catalyst. Lo ricordiamo, l'ingresso è gratuito per tutti gli appuntamenti, e l'area aventi di Villa Vogel sarà attrezzata per accogliere al meglio le famiglie, offrendo anche un punto ristoro grazie alla collaborazione con la gestione dello spazio. Un appuntamento per Firenze e città metropolitana che, dicevamo, ritrova anche l'arte magica dei burattini di Stack, proprio quando temevamo che le nuove tecnologie, l'era del digitale, cancellasse insomma questo teatro popolare in senso stretto e lato. Ci dice, ci conforta Enrico Spinelli, burattinaio, che i pupi stanno bene, godono di ottima salute e in modo capillare viaggiano davvero per incontrare sempre nuove fette di pubblico. Concludo con un'altra segnalazione, perché si è appena conclusa la presentazione della Gaberiana, che si terrà proprio sempre all'Isolotto, veramente andrà in scena un dibattito multicolor e veramente sfaccettato. Si terrà questa terza edizione con la direzione artistica sempre di Andrea Scanzi, qui presente con la sindaca Sara Funaro. Saranno 4 giorni di dibattiti, musica dal 14 al 17 luglio, sempre naturalmente attorno alla figura del signor G. È tutto, a te la linea.
Grazie a Sandro Salvato. Parliamo adesso dell'ecoansia, una condizione sempre più diffusa, alimentata dalla crescente consapevolezza degli effetti della crisi climatica. Le persone più consapevoli e informate, spiega ai nostri microfoni la consigliera dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, Diana Lenza, sono spesso quelle più esposte. L'Ordine degli Psicologi della Toscana attiverà a breve un gruppo di lavoro specifico. Ascoltiamola.
Stiamo parlando di una iniziativa che ha l'Ordine degli Psicologi della Toscana di studiare il fenomeno, e quindi a livello di Consiglio dell'Ordine abbiamo pensato di mettere su un gruppo di lavoro proprio sull'argomento dell'impatto psicologico dei disastri ambientali. E quindi a breve ci sarà un gruppo di psicologi che studieranno il fenomeno, creeranno degli eventi, ci saranno delle pubblicazioni oppure degli eventi rivolti sia agli altri colleghi psicologi della Toscana che anche alla popolazione. E quindi su questo stiamo lavorando, proprio perché ci rendiamo conto, perché appunto nella piana tra Pistoia e Firenze di disastri ambientali ne abbiamo avuti negli ultimi anni, e quindi abbiamo potuto riscontrare nei nostri studi privati come l'impatto nuoce sulla salute psicologica delle persone. E l'ecoansia è proprio una reazione emotiva che hanno le persone quando si rendono consapevoli delle condizioni, degli effetti sulla propria psiche delle crisi climatiche. Diciamo che ci possono essere anche delle reazioni positive, perché l'ecoansia non è che la dobbiamo solo considerare da un punto di vista negativo, perché molte persone, proprio perché la sentono, si attivano per diventare degli attivisti.
Le previsioni del tempo in chiusura: per domani il cielo sulla Toscana è previsto poco nuvoloso, miglioramento deciso in serata, venti moderati, mari mossi, temperature in ulteriore calo, in particolare le massime. Pochi secondi alle 13, tra poco Giovanni Barbasso dopo il City Lights e poi Giustina Terenzi, l'informazione regionale dopo le 18:30, sempre sulle nostre frequenze. Buon ascolto.
Controradio Notizie, estate.